Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovate su Yesterday Papers. Oggi è venerdì 20 ottobre e ecco, per me è il primo giorno di scuola di Yesterday Papers, per cui mi unisco ai saluti che ha fatto Chicco martedì scorso, saluti e ringraziamenti soprattutto per chi è che ci ha chiesto a gran voce di ritornare nuovamente a parlare, a mettere in onda e a mettere su appunto Yesterday's Papers. Qual è il nostro obiettivo, la nostra missione, chiamiamolo così tra virgolette, appunto quella di riprendere il giornale del giorno prima, se non anche della settimana prima, per parlare di argomenti che ahimè spesso cadono nell'oblio, nel dimenticatoio. Bene, quello, il caso di cui parliamo oggi, la notizia di cui parliamo oggi è effettivamente uno di quei casi in cui spesso il mostro viene sbattuto in prima pagina e poi nel momento in cui il mostro non è più mostro, la stampa, i politici, eccetera, 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 dimenticano appunto di toglierlo dalla prima pagina. Questo è il caso di Mimmo Cano, come tutti ben sappiamo. La settimana scorsa è stata messa una sentenza che ha notevolmente ridimensionato i capi di accusa di cui appunto era accusato, riabilitando appunto quella che è la sua figura. Ho letto vari articoli e la cosa che mi ha molto colpita è stato appunto l'incredibile numero di capi di accusa che sono stati contestati. Forse nemmeno il peggior mafioso, il peggior 'ndranghetista, forse avrà visto mai tutti questi capi di accusa a suo carico. E prima di parlarne con Tiziana Barillà, voce autorevole che ci potrà appunto far chiarezza su quello che è accaduto a Mimmo Lucano, voglio appunto leggervi questi casi di accusa per poi appunto chiedere a Tiziana spiegazioni, chiarimenti e sulla vicenda. Bene, circa 5 anni fa, se non vado errato, Mimmo Lucano è stato accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. Ma ovviamente non contenti, siccome dovevano reprimere quella che era l'azione di Mimmo Lucano, gli sono stati anche contestati reati di truffa, peculato, abuso d'ufficio, associazione a delinquere e appunto relativa alla gestione del sistema dell'accoglienza. Bene, questi sono i capi di accusa, quello di cui era accusato Mimmo Lucano, accuse che sono ovviamente cadute tutte, ma per parlare di quello che è accaduto, torno a ripetere, l'abbiamo qui con noi oggi qui a Yesterday Papers, Tiziana Barillà. Innanzitutto grazie mille Tiziana per il tuo apporto, la tua disponibilità.
Buongiorno e grazie a te, è sempre un piacere essere qui.
Ci vuole un attimino spiegare quello che è accaduto, che dopo 5 anni di ansia, di sofferenze, di tribolazioni, è caduto tutto praticamente.
È caduto tutto come già molti di noi prevedevano, insomma, no? Quello che tu dicevi, il lungo elenco di capi d'accusa, aveva in cima ai capi d'accusa l'associazione a delinquere. Ricordiamo che nel processo Xenia Mimmo Lucano, insieme a Mimmo Lucano, c'erano altre 17 persone di Riace coinvolte, un numero incredibile per un paese così piccolo. Quindi diciamo, sotto processo è andato Mimmo come capo di un'associazione a delinquere, ma il processo era un processo contro il modello Riace, che è stato completamente smantellato. Io vorrei dire solo una cosa per avvalorare quello che dicevi tu prima. In primo grado il Tribunale di Locri ha emesso una sentenza con una condanna di 13 anni e 2 mesi, la condanna definitiva però, non in primo grado, per esempio a Luca Traini per strage, tentata strage, è stata di 12 anni, quindi c'era una sproporzione veramente, veramente incredibile che ha mobilitato anche l'attenzione e l'analisi di alcuni dei più grandi giuristi del nostro paese, perché comunque quello che è accaduto a Riace e a Lucano è una vicenda tipica, ahimè, italiana, in cui una lotta politica, in questo caso il terreno di scontro fra la propaganda anti-immigrazione e il modello di solidarietà, va a finire nelle aule dei tribunali e quindi diciamo l'uso della magistratura nello scontro e nella lotta politica, che è un problema, ahimè, di lunga data nel nostro paese. Quello che è successo in questo caso è stato relativamente semplice. Nel corso del processo erano caduti uno dopo l'altro comunque i reati più immediatamente connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quindi quelli che citavi tu. Si è parlato di matrimoni illegali, quando sbattevano il matrimonio, il mostro in prima pagina era soprattutto a questi che si faceva riferimento. Salvo poi in un dibattimento in appello allucinante, nella misura in cui la difesa ha chiesto, ottenuto, perché la Corte ha accolto, di rivedere le intercettazioni. Tutte le accuse a Mimmo Lucano si fondavano sulle intercettazioni che erano state manipolate. E quindi questa ammissione anche da parte della Corte d'Appello ci ha fatto comunque ben sperare che quantomeno la Corte d'Appello di Reggio si è comportata in maniera non buona, attenzione, ma corretta. E quindi alla fine tutto è crollato. Dei 18 imputati, 16 sono stati assolti con formula piena, due, e cioè Mimmo Lucano e una degli imputati insieme a lui, sono stati, diciamo così, è stato confermato un'ipotesi di falso, nessun abuso d'ufficio, un reato veramente di lievissima entità. Che riguarda una determina, quindi diciamo un atto firmato da Mimmo quando era sindaco che riguardava i rifugiati, cioè gli si contesta che forse ha falsato dei controlli che non ha mai effettuato. Stiamo parlando veramente del nulla rispetto a quello di cui parlavamo all'inizio, ma questo diciamo ci lascia pensare, ci lascia immaginare a un atteggiamento della magistratura in un momento. In Italia, leggiamo ogni giorno queste notizie in cui c'è uno scontro durissimo, anzi, sbaglio a dire scontro, c'è un attacco durissimo del potere esecutivo nei confronti del potere giudiziario. E quindi, insomma, l'atteggiamento del potere giudiziario in questo momento è evidentemente, da osservare con grande, grandissima attenzione. Sembra quella a Mimmo Lucano una assoluzione. Vorrei ma non posso, cioè sembra quasi che i giudici abbiano deciso di passare la palla al grado successivo. Gli avvocati, insomma, aspettano le motivazioni, ma sono quasi certi che in Cassazione arriverà l'assoluzione completa. E quindi, insomma, il caso di Mimmo Lucano ci lascia molte, molte riflessioni. Innanzitutto a noi, cioè a quella parte sana dell'umanità che si è sempre schierata con il modello Riace, e ci lascia sostanzialmente una. E a noi che facciamo informazione soprattutto, dove sono finiti tutte quelle telecamere, tutti quei giornalisti, tutta quell'attenzione mediatica e anche politica, se vogliamo. Nei giorni del processo, nei giorni della sentenza di appello, c'è stata veramente una copertura poco puntuale, poco attenta, molto veloce, molto rapida. Questo è, diciamo, qualcosa che ci dovrebbe fare molto, molto riflettere.
Sì, infatti Tiziana, vado concordo con questa tua ultima riflessione ed è questo appunto il motivo per cui oggi ci ritroviamo qui a Yesterday's Papers in finale di in fine di settimana appunto per parlare di Mimmo Lucano. Ti chiedo adesso cosa accade adesso a Riace, cosa succede? O forse a Riace non è mai accaduto nulla perché il modello Riace ha sempre continuato a funzionare. Questa è una curiosità che vorrei che tu togliessi a me come a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Il modello Riace è un modello che a me piace definire come un modello moto liberatorio, no? Allergico alla burocrazia, allergico a ogni forma di burocrazia, quindi è impossibile abbattere un esperimento di questo tipo. E quello che è stato possibile fare invece è stato ridimensionarlo. Il modello è ancora in piedi in una versione ovviamente ed evidentemente ridimensionata. Parliamo di decine di ospiti rifugiati arrivati nel borgo con corridoi umanitari grazie a progetti di associazioni romane, e quindi parliamo di decine di abitanti che hanno trovato rifugio nel borgo laddove prima di tutto questo gran casino ce n'erano centinaia, e poi parliamo soprattutto del dato più importante, del ritorno alle origini del modello Riace, che oggi funziona con dei fondi collettivi ricevuti dalla solidarietà nazionale e internazionale e non con fondi pubblici ricevuti dal Ministero dell'Interno. Quindi è un ritorno alle origini, all'autonomia da questo punto di vista, che non è un aspetto negativo, ma è un aspetto anzi su cui fare una enorme riflessione. Il problema, diciamo, principale riguarda i riacesi in particolare, cioè ricordiamo che il modello Riace era un modello di cittadinanza, non soltanto di accoglienza, che è riuscito a creare un'economia sociale, oltre che un'economia appunto finanziaria ed economica in quel paese. Ecco, molti riacesi più o meno giovani hanno ricominciato a fare le borse d'andarsene in questi anni e il problema principale, secondo me, sta proprio qua. La volontà ovviamente è quella di ricominciare. Il giorno in cui è arrivata la sentenza, si è tenuta una bellissima e grande festa, davanti al bar di Alessio Riace. Era veramente da tanti anni che non si respirava, un'aria veramente così serena, ecco, perché ricordo, ma insisto molto su questo punto perché è fondamentale che l'assoluzione ha riguardato 16 persone su 18, quindi è qualcosa che riguardava l'intero tessuto del paese e non soltanto Mimmo Lucano. L'intenzione ovviamente è quella di rimettere le cose a posto, insomma, e di riprendersi tutto quello che è stato tolto a quel paese, ma anche a noi. E quando parliamo di Riace, secondo me dovremmo sempre tenere conto che ha almeno tre tipi di abitanti Riace: ai riacesi che sono nati lì, ai riacesi che lì hanno trovato il modo di avere una seconda vita, e poi ai riacesi che sono abitanti di quel borgo, abitanti dell'anima. Che anche vivono altrove, vivono a Parigi, vivono in Argentina, vivono negli Stati Uniti, vivono come te in provincia di Pisa, vivono come me a Reggio Calabria o altrove. E quindi, insomma, se questo popolo così complesso di Riace, saprà rimanere unito, come nel bene o nel male è riuscito a rimanere unito adesso, sicuramente il modello Riace ritroverà il modo di rimettersi in piedi al regime completo e non al regime ridotto.
In conclusione, Tiziana, e così ci avviamo alla chiusura di questo Yesterday Papers di venerdì 20 ottobre, mi accennavi ad un'assemblea dal basso che si terrà nei prossimi giorni. Ecco, vuoi darcene notizia?
Allora sì, proprio nel corso di quella sera a un certo punto è emersa questa data, la data del 29 di ottobre, è stata indetta appunto questa assemblea dal basso. L'appuntamento è alle 3 nel Villaggio Globale, davanti insomma alla trattoria di Donna Rosa, e poi alle 5 penso si comincerà a fare un punto per capire come proseguire questa battaglia politica, insomma. Sarà un momento, secondo me, importante. Io ovviamente, come sempre, sarò lì ad ascoltare quello che verrà detto. Sono veramente settimane concitate, con delle elezioni europee alle porte, una certa politica che preme, diciamo sempre e solo per la costituzione di liste elettorali, ma anche un'altra politica che invece si sta concentrando su come riprendere le fila, di questo grande laboratorio politico che è Riace.
Ringraziamo Tiziana Barilla e noi ci risentiamo la settimana prossima, lunedì, sempre qui su Radio Grad, su Radio Sonar e su Gemini Network con Yesterday's Papers.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radio Grad.